Kabul d'estate non piove quasi mai e il sole è come un ferro incandescente che ti ustiona il collo. Ma il pomeriggio in cui Bab accompagnò Ali Hassan alla stazione degli autobus, pioveva. Attraverso la finestra appannata della mia stanza osservai Ali che portava l'unica valigia in cui aveva raccolto tutti i suoi averi verso la macchina di Baba, parcheggiata fuori dal cancello. La pioggia scivolava a rivoli sui vetri della mia finestra. Vidi Baba chiudere il baule con un colpo secco. Poi, ormai zuppo, si chinò appoggiando un braccio sul tetto della macchina per parlare con Ali che aveva già preso posto sul sedile posteriore, forse un estremo tentativo di fargli cambiare idea. Quando si raddrizzò, mi resi conto dalle sue spalle curve che la vita, cui ero stato abituato fin da quando ero nato, era finita per sempre. Rimasi a guardare la Mustang di Baba sparire dietro la curva portandosi via la persona, la cui prima parola era stato il mio nome. Marzo 1981. Di fronte a noi era seduta una giovane donna. Indossava un abito verde oliva e per difendersi dal gelo della notte teneva stretto intorno al corpo uno scialle nero. Ogni volta che il camion faceva uno scarto improvviso, prendeva una buca, le sue labbra bisbigliavano la bismillah. Il marito, un uomo corpulento con un turbante azzurro cielo e pantaloni larghi, teneva in braccio un neonato e con la mano libera sgranava un rosario. Le sue labbra si muovevano in una preghiera silente. Baba ed io sedevamo con le nostre valigie tra le gambe, insieme a una dozzina di sconosciuti ammassati nel cassone di un vecchio autocarro russo coperto da un telone cerato. Le mie viscere erano in subbuglio da quando avevamo lasciato Kabul poco dopo le 2 del mattino. Anche se Baba non aveva mai detto niente in proposito, sapevo che considerava il mal d'auto una delle mie infinite debolezze. Quando l'uomo con il rosario mi chiese se stessi male, io gli risposi di sì. Baba distolse lo sguardo. L'uomo alzò un angolo del telone e bussò al finestrino dell'autista chiedendogli di fermarsi. Ma questi, un uomo allampanato di nome Karim, con la carnagione scura, occhi da gufo e baffi sottili come un tratto di penna, scosse la testa. «Siamo ancora troppo vicini a Kabul», rispose senza voltarsi. «Digli di tenere duro». Baba borbottò qualcosa tra i denti. Volevo dirgli che mi spiaceva, ma avevo la bocca piena di saliva e in fondo alla gola sentivo sapore di bile. Alzai il telone, sporsi fuori la testa e vomitai. Alle mie spalle Baba si scusò con gli altri viaggiatori. Vomitai altre 2 volte prima che Karim accettasse di fermarsi, solo perché non voleva che gli impuzzolentissi il camion. Karim era un contrabbandiere di esseri umani. A quel tempo rendeva piuttosto bene trasportare gente da Kabul, occupata dagli Shoravi, i comunisti, alla relativa sicurezza del Pakistan. Karim ci avrebbe portati a Jalalabad, circa 170 km a sud-est di Kabul, dove suo fratello Tur, che possedeva un autocarro più grande, ci aspettava per trasportarci, assieme a un altro convoglio di rifugiati, a Peshawar, attraverso il passo Khyber. Eravamo a pochi chilometri dalle cascate di Moipar, quando Karim accostò sul lato della strada. Saltai giù dal camion e barcollando raggiunsi l'argine polveroso della strada. Mi chinai tenendo le mani sulle ginocchia in attesa dei conati e ripensai al modo in cui io e Baba avevamo lasciato la casa dove ero vissuto per tutta la vita. I piatti sporchi di kuftè impilati nel lavandino della cucina, la biancheria da stirare nel cesto di vimini, i letti disfatti. La mattina seguente, Jalaluddin, il settimo servo che avevamo cambiato in 5 anni, probabilmente avrebbe pensato che fossimo usciti per una passeggiata. Non gli avevamo detto niente. A Kabul ormai non ci si poteva più fidare di nessuno. Per denaro o per paura, il servo denunciava il padrone, il figlio il padre. Ci si denunciava tra fratelli, vicini, amici. Che ci facevo io su quella strada nel cuore della notte? Stavo sognando. Al mattino mi sarei svegliato e guardando fuori dalla finestra non avrei visto soldati russi dalla faccia tetra che pattugliavano i marciapiedi, né i loro carri armati che percorrevano incessantemente le strade della mia città, con le torrette girevoli puntate come un indice accusatore contro i passanti. Dietro di me sentì Karim dire a Baba che lui e il fratello conoscevano i soldati russi afghani dei posti di blocco, con i quali avevano stretto un accordo di reciproco vantaggio. Non era un sogno. Per tutta conferma un MiG tagliò il cielo con un sibilo assordante. Mi chiesi dove fosse Hassan, poi l'inevitabile. Vomitai su un cespuglio e i miei conati si mescolarono al rombo del MiG.